Well, the very first question they asked us was not about killing the clerks, but things about our labor movement and how our trade union works. Oh, how could our jury see clearly when the lawyers and judges and cops called us low-type Italians, said we look just like regular wops.
Bentornate e bentornati a Wok Wop, la vostra rubrica di approfondire gli Stati Uniti con un punto di vista dalla California. Io sono Belka.
Io sono Strelka.
Ed oggi parliamo di pronomi.
Parliamo di pronomi.
In particolare parliamo di una pratica che è anche una pratica di resistenza al sessismo, al patriarcato, una pratica di lotta. Ed è una pratica che magari avete incontrato su internet, magari ne siete coscienti, magari invece l'avete notato e vi siete chiesti cosa vuol dire, oppure magari semplicemente non ci avete fatto caso e adesso noi ve lo raccontiamo. Potrebbe esservi capitato di notare che qualcuno firma le proprie mail aggiungendo dopo il nome una parentesi con una serie di pronomi separati da uno slash, una sbarretta. Per esempio he, him, oppure she, her, oppure they, them, oppure altri ancora. Potreste averlo visto in una bio su un social media, su Twitter, su Facebook, qualcuno potrebbe aver aggiunto questa informazione. Potreste anche averlo visto stampato su una spilletta e indossato a una conferenza, magari una conferenza accademica, ma magari anche una conferenza di hacker. O potreste addirittura aver partecipato a un'assemblea e nel momento introduttivo in cui si fa un giro di presentazioni, perché magari ci sono persone nuove, oltre a dire il nome, viene detto il pronome. Di cosa stiamo parlando, Strelka?
Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una pratica che oggi, come diceva Belka, è più, diffusa all'interno del paese, però come appunto diceva Belka prima, nasce come una pratica di resistenza, una pratica di resistenza al patriarcato, e nasce all'interno della comunità attivista trans di questo paese, che ad un certo punto, tra le altre direzioni che il loro attivismo prende, decidono ad utilizzare i pronomi in maniera strategica, e quindi a fare sì di introdurre il proprio discorso quando iniziano a parlare con altre persone, non aspettandosi che queste persone capiscano in che modo utilizzare il pronome di genere che si riferisce al loro interlocutore, ma si fanno carico di dire esplicitamente: io voglio che tu con me usi questo specifico pronome, che quando questa pratica inizia era il pronome maschile o femminile, vorrei dire tradizionale, non mi state vedendo fare le virgolette, ma tendenzialmente he and she, quindi lui e lei. Questa pratica poi si è allargata ad altre comunità. Oggi viene contrastato anche il fatto di chiamare questi pronomi maschili e femminili, perché si vuole puntare proprio l'attenzione al fatto che i pronomi lui e lei non devono essere necessariamente correlati ad un genere. Però inizialmente sono soltanto le persone per le quali possiamo, come diresti, Belka, per le quali si pensa che il loro genere non è quello che tu assumeresti parlandogli, no? Dall'aspetto fisico.
Sì, l'idea è che siamo abituati comunque a scegliere il pronome che usiamo per riferirci a una persona in base all'aspetto fisico di questa persona e in base all'identità di genere che noi pensiamo che questa persona abbia. Nel momento in cui io conosco però una persona nuova, e potrei non aver chiaro qual è questa identità di genere, quindi per evitare confusioni, perché comunque usare il pronome sbagliato può essere offensivo, perché potrebbe essere comunque un segnale di cancellare l'identità di questa persona nel momento in cui questa identità non viene socialmente riconosciuta in tutta la società, magari non è bello farlo, e quindi per evitare l'ambiguità io appunto chiedo il nome, oppure la persona con cui mi introduco, lei per prima mi dice il pronome. E appunto, come tanti attivisti trans descrivono questa cosa esattamente come il processo di chiedere il nome, no? Tu il nome di una persona non lo sai, quindi quando ti incontri con qualcuno, la prima cosa che fai è ti presenti, dici ciao, io mi chiamo così, e loro dicono un'altra parte dell'informazione che va comunicata, oltre al nome con cui ti chiami e il pronome che vuoi che venga usato. E una piccola osservazione, nota terminologica, no? Questa pratica in realtà è abbastanza recente, non è in giro da tantissimi anni, però in realtà è cambiata anche un po', cioè non è molto statica, ci sono delle trasformazioni. Quindi fino a qualche anno fa si usava una sigla che era il pronome preferito, il prefer pronoun, che viene abbreviato con
PGP.
PGP, che non ha nulla a che vedere con l'informatica, per cui
Esatto.
non confondete. Quindi magari vi capita ancora di incontrare da qualche parte riferito a PGP. La pratica attuale è diversa.
Sì, esatto, quindi diciamo quello che era iniziato con il preferred gender pronoun, quindi il pronome preferito, oggi si contesta l'uso del termine preferito, scusate il gioco di parole, preferisci usare la domanda quali sono i tuoi pronomi, proprio con l'idea che per mettere l'accento sul fatto che comunque i pronomi non sono un lusso, non sono una cosa su cui la comunità trans ci si è appiccicata in questo momento soltanto perché gli è saltato in testa, sono la base costitutiva del nostro linguaggio, delle nostre interazioni quotidiane, quindi attraverso i pronomi passa una parte della lotta al patriarcato, all'eterosessismo. Che la comunità trans e poi la comunità queer che ha ripreso questa pratica subiscono ogni giorno. Vogliamo mettere un po' di musica? Ti sembra un momento
Mi
adatto?
sembra un buon momento.
E allora con cosa li lasciamo?
Con cosa li lasciamo?
Vi lasciamo con Lou Reed, Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do 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 do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fast. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
A questo punto voi potreste chiedervi, ok, questa è una pratica che nasce dalla comunità trans, però potreste dirvi, ma allora tutte le persone con cui, cioè, che io ho visto fare questa cosa qua sono persone trans? In realtà non è così.
No.
In realtà questa è una pratica che viene proposta, viene chiesto di partecipare a questa pratica a tutti, nel senso a tutte le persone che comunque sono solidali con la lotta antisessista e con la comunità trans, e quindi l'idea è quella di normalizzare il fatto che la gente debba dirti il suo pronome, quindi anche se sei una persona eterosessuale, cisgender, in cui diciamo il pronome ovvio è quello che usi, però ti viene comunque chiesto di esplicitarlo di modo che non sia poi la persona in cui questa discrepanza, tra virgolette, tra l'aspettativa e il pronome che deve essere usato, sia l'unica persona a doversi giustificare davanti all'assemblea, davanti alla comunità, nelle mail, e quindi che venga un pochino segnalata come quella persona diversa, no? Quella persona strana, no? Se una cosa la facciamo tutti, allora è normale e non c'è più questa discriminazione, tra virgolette.
Sì. E direi anche c'è un passaggio, secondo me, politico anche dietro all'idea di... mi piace che tu prima hai utilizzato il termine, quello che è il pronome ovvio, no? Quello che è il pronome che noi assumiamo guardando in faccia la persona davanti a noi, però diciamo la comunità queer e la comunità trans hanno fatto un grande lavoro di sensibilizzazione sul fatto che appunto l'ovvio non esiste nel genere, nell'identità di genere, no? E quindi... alcuni di noi gli viene associato un pronome, ci sta bene, non ci interessa o non ce ne frega niente dal punto di vista della nostra identità, ad altri di noi invece no, il pronome è una metodologia per appunto rivendicarsi di aver portato avanti una lotta sulla propria identità e volerla anche celebrare in qualche modo, no? E quindi sì, si chiede che lo facciano tutti, perché in questo modo chi invece potrebbe essere appunto marginalizzato nei momenti comunitari, poi viene di fatto questa pratica standardizzata, normalizzata. Ovviamente, appunto, Belka diceva prima, vi stiamo parlando di cose che stanno cambiando molto velocemente, tutti i termini che si riferiscono a questo tipo di pratica appunto sono passibili di cambiamento, quindi questa puntata non sarà aggiornata tra 6 mesi, secondo me, però soprattutto anche, cioè ovviamente stiamo parlando di ambienti che sono abbastanza solidali da recepire questa richiesta da parte delle comunità trans e queer. Non aspettate che andate negli Stati Uniti e la gente per strada vi chieda i pronomi o rispetti la vostra scelta del pronome. Noi stiamo parlando di ambienti di compagne, fondamentalmente.
Un'altra domanda, no, che uno potrebbe fare è appunto no? Una riflessione è perché non piuttosto cercare di evitare di usare i pronomi, no? Nel senso, questo magari lo facciamo anche noi in italiano, scrivendo magari dei comunicati in cui cerchi di trovare delle perifrasi, in cui eviti di dire il genere della persona, di modo da, appunto, in questo modo evitare, no, tutto il problema. Perché invece non si propone questo, invece di fare questo processo di dichiarazione iniziale dei pronomi?
Questa è una domanda interessante perché secondo me ci sono due possibili risposte. Una, secondo me, entra in una questione politica che vi racconteremo tra pochissimo, ma la prima è, anche se vuoi, banalmente di linguistica, cioè parlare senza i pronomi è strano e quindi tu puoi fare la scelta di omettere completamente ogni riferimento di genere all'interno della tua conversazione, ma se decidi di farlo solo nei confronti di un parlante e non di un altro, sembra molto strano, sembra che stai cercando di evitare di nominare l'elefante nella stanza. E quindi, prima di tutto c'è appunto questa non agilità della conversazione. E poi ci sono altre aree comunque del discorso in cui la ricerca ha dimostrato che comunque donne e uomini vengono trattati in maniera diversa nel modo in cui si fa uso dei nomi rispetto ai cognomi, e quindi rischi sempre di scivolare su a riferirti al genere di un parlante, anche se poi magari vuoi evitarlo e quindi non usi il pronome. Quindi diciamo, eliminare completamente i pronomi non elimina il genere dalla lingua. Però potrebbe avere un significato invece lasciarli, no?
E quindi forse mi sembra che sia arrivato anche il momento giusto di introdurre un altro elemento della questione, che è che tipo di pronomi si usano. All'inizio abbiamo fatto questo elenco di esempi, che sono quelli più comuni: he, him, che appunto è l'equivalente nostro italiano lui, e il she, her, che è l'equivalente nostro femminile lei, ma abbiamo delle altre scelte che vengono utilizzate per le persone che si identificano in una maniera non binaria, no? Per persone per cui la loro identità non è descrivibile in questa variabile binaria maschio-femmina, uomo-donna, no? Nel senso, ci sono altri casi, no? E alcuni pronomi che vengono usati per altri casi sono pronomi, tra virgolette, di recente invenzione, sono stati creati un po' più o meno a tavolino. Su Wikipedia c'è un'interessante lista di questi articoli, ma c'è anche un sito web.
Pronoun.is, Pronoun Island, se vi interessa.
Dove si riportano una serie di esempi, molti di questi sono, tra virgolette, usati
Anche una sola
anche
volta,
una sola volta,
sì.
cioè in maniera poco
Da
diffusa.
una sola persona,
Un
sì.
caso, secondo me, interessante, di cui non abbiamo un equivalente in italiano ed è molto interessante e affascinante, è il caso del pronome they. Per chi di voi ha studiato inglese, che ormai penso saranno la maggior parte, they lo conoscerete come la terza persona plurale, no? È l'equivalente del loro. In realtà they viene usato come pronome singolare per indicare una persona senza specificare il genere. Questo uso, in realtà non è un uso moderno.
No, per niente. È un uso molto antico.
È un uso che ha una storia, diciamo, anche letteraria, no? Si ritrova in Shakespeare, si ritrova in Orwell, si ritrova, adesso io non sono ferrato in letteratura inglese, ma si ritrova in un buon numero di poeti e romanzi inglesi di varie epoche, da poter dire che comunque esiste come forma, è una seconda persona, no, una terza persona singolare, che però si usa di solito.
Quando il genere non è conosciuto.
Ma si usa con la forma plurale del verbo,
Sì,
giusto?
si può usare con la forma plurale o singolare del verbo. Sicuramente se l'avete visto in giro, il modo più comune è con la forma plurale, quindi è come usereste il dei normalmente, diciamo.
Ok.
Però ci sono dialetti dove con la forma singolare è corretto.
Forse l'equivalente potrebbe essere un po' quello che noi usiamo il voi, cioè noi, in alcune regioni d'Italia si usa il voi, in alcuni
Sempre il voi.
periodi storici italiani si usava il voi più diffuso come forma di rispetto, però quando si usa il voi si usa come comunque la terza persona, non si usa il voi, voi sei, si dice voi siete, no? Mm-hmm. Il lei, quando usiamo il lei come forma di rispetto, no? Si mantiene. Quindi il they viene usato, è quello più comune, per le persone queer e le persone non binarie, no? Le persone che non vogliono identificarsi come uomo-donna o maschio-femmina e decidono di fare questa, di usare questo pronome.
Sì. Più o meno.
Più
sì.
o meno, perché più o meno?
Perché qui entriamo nella questione politica di cui vi abbiamo detto poco fa, che fondamentalmente si basa su questa idea che io sono sicura che in Italia è altrettanto dibattuta nei circoli femministi e non, però diciamo la questione che gira attorno alla discriminazione di genere dal punto di vista linguistico è dirsi noi eliminiamo la discriminazione, nell'eliminare la possibilità che ci sia la discriminazione, e quindi questo significa invece di usare i pronomi di genere usiamo il they singolare con tutti, perché così nessuno sa mai qual è il genere della persona di cui sto parlando e quindi la discriminazione in teoria non è possibile, giusto? Chi invece fa parte delle comunità queer e trans rigetta quest'idea e si rivendica invece il concetto che non, cioè che noi dovremmo celebrare comunque la diversità di queste identità, che la discriminazione la si combatte non eliminando in toto la possibilità di discriminare, ma anzi sottolineando qual è il punto in cui nasce il problema. E quindi le persone che fanno parte di questa comunità usano il they esattamente come dicevi tu, Belka, lo usano dicendo they singolare, si riferisce a qualcuno che non si riconosce né come donna né come uomo, ma come un genere che poi si pone in un continuum tra questi due poli opposti. E direi anche che il they oggi è diventato addirittura la scelta ufficiale di una serie di manuali di stili di giornalismo, per cui se lo vedete utilizzare su delle testate giornalistiche americane, solitamente il modo in cui viene usato è per dire persona di cui non vogliamo dire il genere.
C'è anche chi è contrario, no? Ci sono anche delle sì. pubblicazioni che invece hanno fatto scelte contrarie.
Assolutamente.
Il they singolare, anzi, forse è uno di quegli elementi dove c'è un dibattito molto, molto violento, anche in certo
sì.
senso molto aggressivo.
E anche molto interessante e ridicolo da alcuni punti di vista, perché ci sono una serie di personaggi, diciamo, della destra che qui chiamano alternativa, che in vecchie esternazioni e pubblicazioni comunque utilizzavano il they singolare in maniera completamente grammaticale in inglese, parlando di gente di cui non conoscevano il genere. Da quando si è iniziato a fare uso più, diciamo, sistematizzato di questo pronome, loro hanno deciso di eliminare totalmente questo passaggio e tornare invece a usare il maschile generico. Io lo trovo molto, molto interessante. E va bene, dai, è arrivato il momento del prossimo stacchetto musicale.
Mi sembra un ottimo momento per un altro po' di musica.
E allora vi lasciamo nelle ottime mani degli Against Me, gruppo della Florida. Se li avete mai sentiti prima, ci piaceva questo pezzo. Nel 2012 la cantante degli Against Me ha fatto coming out come donna trans e hanno dedicato un album alla sua intera esperienza di cosa ha significato per lei passare appunto a riconoscersi come donna. In particolare questa canzone è dedicata ai passaggi che ha fatto nel prendere atto del fatto che il corpo in cui si è ritrovata non era quello che la faceva stare a suo agio, e quindi vi lasciamo nelle mani degli Against Me con Transgender Dysphoria Blues.
We'll be right back.
concludere, io vorrei introdurre un momento anche di discussione delle critiche di queste pratiche, no? Nel senso, quali sono le principali critiche che vengono portate, e nel senso, non per forza critiche, appunto, non quelle che farebbero i conservatori, ma no, ma critiche per dire se queste pratiche hanno delle cose che non sono veramente efficaci o lasciano a desiderare, o cose che si potrebbe fare di meglio, no? E, no, la prima critica, che penso che sia anche un po' un elemento di dibattito molto ampio, no? Che si interseca con tante altre discussioni, è il focalizzarsi tanto sulla forma del parlato, e quindi, diciamo, la discriminazione che tu puoi riconoscere perché è evidente, versus contro il contenuto. Cioè, io potrei anche essere parlare in maniera molto corretta e neutra, ma al tempo stesso discriminarti con quello che sto dicendo. Cioè, non per forza il fatto di usare il pronome corretto è una garanzia che io stia facendo qualcosa di buono, no? Quindi un pochino questa distinzione tra il formalismo del protocollo e la sostanza, no? Cosa diresti su questa, questa critica? Come risponderesti?
Questa è una critica, appunto, che ho sentito fare molto spesso. Io personalmente la trovo una critica un pochettino ingenua, nel senso che, secondo me, allora, se fosse vero che l'attivismo trans e queer si concretizza soltanto nella difesa dei pronomi, lo troverei una cosa molto poco concreta, però mi sembra un pochettino facile prendere situazioni in cui la gente magari, non lo so, insegna classi sulla linguistica di genere o insegna classi di sociologia e antropologia sulla questione, oppure scrive dei post su un blog sulla questione, e dire questi sono gli unici spazi in cui tu stai sviluppando il tuo attivismo. Cioè, la comunità trans, la comunità queer si occupano di fare attivismo anticarcere, antifascismo, antirazzismo, si occupano di giustizia trasformativa negli Stati Uniti. Ci sono delle, comunque, dei compagni in gruppi anarchici, radicali, di sinistra, comunisti negli Stati Uniti, che attaccano queste comunità come se questa difesa dei pronomi fosse l'unica cosa che fanno. Lo capirei se fosse l'unica cosa che fanno, ma non mi pare che lo sia. E immagino ci sia bisogno di avere degli spazi in cui anche si discutano i pronomi. E quindi direi, sì, è vero, è la forma contro il contenuto, però il contenuto viene comunque fatto, e quindi perché dobbiamo svalutare la forma se in alcuni momenti si vuole anche parlare di forma?
E l'altra critica che mi verrebbe un po' da, non dico da sollevare, no, ma da immaginare, è quella che vede questa come comunque una discussione tutta interna alla lingua, che è l'inglese, che comunque non è una lingua qualsiasi, cioè è una lingua molto globalizzata, una lingua che viene imposta di fatto, con le buone e con le cattive, a una buona parte del mondo, una lingua che ha un'influenza culturale molto oppressiva nei confronti delle altre lingue, anche di paesi occidentali, no? Che comunque, nel senso, non è che se la abbiano lo stesso tipo di accesso sullo scenario globale, no? E quindi mi chiedo se non ci sia poi un rischio di dire queste pratiche che nascono da comunità che parlano una lingua, quindi il loro diritto poi farsi le loro scelte sulla lingua che parlano, poi non vengano magari replicate come delle cose che tutto il resto del mondo deve seguire, e che quindi tutti gli altri paesi devono, tra virgolette, allinearsi a quello che le persone in questo paese, che è un pochino il centro dell'impero, ha deciso di fare, e che quindi chi parla delle lingue in cui questa cosa qui magari non è fattibile nello stesso modo, magari le pratiche locali sono diverse perché la storia è diversa, perché le scelte sono state fatte diverse, allora per loro sono peggiori perché non sono quelle che hanno fatto i parlanti dell'inglese.
Sì, e questa secondo me è la vera critica che dovrebbe essere centrale al dibattito anche, appunto, dei compagni locali. nel senso che comunque per quanto poi noi ovviamente quando siamo qui, essendo qui, sosteniamo questa pratica in solidarietà alle comunità che ce lo chiedono, però c'è un pochettino, come dici tu, questa aspettativa che poi quello è il livello a cui tutte le lingue devono ambire, e questa cosa qua ovviamente per noi che siamo comunque immigrati da poco è diversa da invece le comunità per esempio latine che vivono qui, che parlano spagnolo, per cui c'è sempre stata una discriminazione basata sulla lingua che comunque lo stato della California porta avanti, gli Stati Uniti portano avanti, e quindi già su una lingua che ha uno status minore, inferiore all'inglese, che viene considerata comunque inferiore di fatto, il fatto di aggiungere l'ulteriore livello del dire questa lingua, oltre a non essere la lingua dei bianchi, è anche una lingua macista, cioè queste cose vengono dette dello spagnolo, vengono dette da una parte della comunità latina molto giovane che comunque sta assumendo una serie di categorie culturali degli Stati Uniti, ma anche nel bene, e comunque nel senso che è il paese dove sono nati e cresciuti. Però si sentono queste cose, si sentono commenti del tipo che lo spagnolo è sessista perché ci sono gli aggettivi che hanno un genere, e si sente che in questo tipo di commenti l'aspettativa che c'è è un pochettino quella che invece si riesca finalmente ad arrivare dov'è l'inglese. Ovviamente, vabbè, non è che lo dobbiamo stare a dire a voi che le lingue, che altre lingue stanno sviluppando dei sistemi che siano antisessisti all'interno della loro pratica. In italiano ne potremmo citare alcuni, ma non lo faremo. Non so se Belka invece li vuole citare. Però questa critica qui invece, secondo me, essendo che è molto più seria di quella precedente, cioè i compagni seri nelle comunità trans e queer, che appunto poi noi abbiamo trattato in questa puntata un po' come se fossero, diciamo, un gruppo unitario, però ovviamente non lo sono, loro se le fanno questi ragionamenti e comunque si sa che per esempio chiedere a qualcuno che non è madrelingua inglese, che magari fa fatica a parlare inglese, di rispettare i vostri pronomi è una cosa fattibile fino a un certo punto, e che ci sono determinati tipi di violenze che possono essere portate avanti anche in nome di comunque salvaguardare il diritto all'identità di genere. Ultimamente un grande dibattito che è nato in seno ad alcune di queste comunità è la questione dell'uso dei pronomi all'interno delle situazioni lavorative, perché erano nate una serie di diciamo post, comunicazioni su Twitter, Facebook, eccetera, indignate di gente che raccontava di come i propri camerieri, per esempio al bar o al ristorante, si rifiutassero di utilizzare i pronomi che la gente gli chiedeva di usare, oppure la gente venisse riferita come sir or madam anche quando magari persone non binarie rigettavano il fatto di essere associate a uno di questi due generi. Fortunatamente, devo dire, si sono levate delle voci a dire comunque, cioè, di cosa stiamo parlando, stiamo andando a fare le pezze ai camerieri, lavoratori sfruttati all'interno di uno stabilimento che magari non hanno neanche la possibilità di non utilizzare questi schemi interazionali, no? Per cui magari la regola di chiamare qualcuno sir or madam non è che se l'ha inventata il lavoratore, se l'ha inventata il padrone del ristorante. E quindi, diciamo, questa critica sul fatto che sì, cioè questa riflessione sui pronomi sta diventando in alcuni casi un esempio di imperialismo culturale che gli statunitensi stanno facendo su altre comunità. All'interno di queste comunità che chiedono che si usi questa pratica, fortunatamente ci sono delle compagne che invece si stanno caricando l'onere di fare una riflessione su come smantellare l'imperialismo, e quindi noi non possiamo che augurargli buon lavoro.
Mi sembra un momento bellissimo per concludere con questa nota di speranza e di solidarietà.
E quindi vi salutiamo e alla prossima puntata da Belkestrelka è tutto.
Stay woke and stay woke.